dal 1975. Radio Parma, la prima nata.
Allora, eccoci qua, come preannunciato qualche minuto fa con Guido Conti. Guido, intanto buongiorno.
Buongiorno a te, Andre.
È un piacere rivederti, sappiamo sempre che ci dai una marea di cultura, di conoscenza, in modo particolare tante cose legate al nostro territorio, ci erudisci di quello che non sappiamo e devo dire che questa volta torni con una davvero sorpresa, nel senso che ti sei occupato di tanti artisti, autori, personaggi del nostro tessuto territoriale, ma in realtà questo è uno di quelli che conosco meno, come conoscono meno i parmigiani, immagino, anche se il nome un po' vuoi per la scuola, un po' vuoi per altre reminiscenze, Fra Salimbene è un nome che ricorre piuttosto in modo frequente nella nostra città. Insomma, Salimbene non è che ti inventi nulla di nuovo, dici ah sì, Fra Salimbene, ma Fra Salimbene chi è? Parliamo dei secoli, parliamo della storia, parliamo di quello che già era una Parma che si andava definendo proprio con lui, no? Ci viene raccontato, certo, una Parma che poi è quella anche in qualche modo di oggi, vedremo perché e come. Questa mattina con te c'è un'antologia che tra l'altro tu hai curato, introdotto, hai scelto i passi, eccetera, eccetera, insieme a un frate francescano, dico bene, Adriano della Valle.
Sì, un frate minore dell'Annunziata di Parma.
L'Annunziata di Parma, e poi c'è anche una traduzione. Perché intanto una traduzione di Berardo Rossi?
Allora, Berardo Rossi è sempre un frate dell'Annunziata, che però lui è stato uno dei fondatori dello Zecchino d'Oro. Ha vissuto tanti anni all'Annunziata, gli ultimi anni della sua vita, è morto nel 2013, se non vado errato, e con lui avevamo fatto già una prima edizione della cronica col testo latino a fronte. E perché lui è stato uno dei grandi traduttori della cronica, è stato uno che mi ha fatto conoscere, che mi ha introdotto alla storia di questo volume meraviglioso, che ha anche una storia molto ricca e complessa dal punto di vista proprio del manoscritto, perché è apparso e scomparso per secoli, fino a quando a metà dell'Ottocento Fiaccadori lo ristampa, anzi fa la prima edizione a stampa di questa, con la traduzione. Perché è un testo del tardo del 200 ed è scritto in latino, e quindi noi possiamo leggerne una bellissima, in tantissime bellissime traduzioni, ma soprattutto quella di Padre Berardo è una di quelle più interessanti, più belle. Perché abbiamo voluto fare questa operazione? Perché quest'anno sono gli 800 anni dalla nascita di Salimbene. Il 9 ottobre è stato il suo compleanno. Allora, tutti parlavano di Dante, no?
Si è parlato 700 di Dante, anni sono stati invasi, esatto, da invasi, ogni tipo,
e
di
nessuno in realtà ha parlato di questo autore che è contemporaneo di Dante, anzi vive qualche anno prima di Dante, perché Salimbene nasce nel 1221 a Parma, proprio di fianco al battistero, e dopo racconteremo magari, se vogliamo, anche alcune di queste storie che lui racconta, e muore nel 1288 a San Polo d'Enza e quindi a Reggio Emilia, e nella sua cronica racconta tutto quello che noi in gran parte troviamo anche nella Divina Commedia, e quindi è una fonte storica straordinaria non solo per la città ma anche per leggere e imparare la cronica. E tant'è vero che troviamo anche uno dei personaggi che troviamo all'inferno, e che è questo Asdente. A Parma c'è Vicolo Asdente.
Vicolo Asdente,
ma
certo,
nessuno sa chi è Asdente. Asdente è un indovino famosissimo ai tempi di Dante. Dante lo mette all'inferno e gli dedica due versi, e dove dice appunto che vorrebbe pentirsi ma non fa più a tempo, perché ormai è stato condannato per l'eternità con la testa girata all'indietro per contrappasso, e quindi è condannato negli indovini. Qual è la cosa bella di Salimbene invece? Che ce lo racconta come viveva a Parma, e veniva chiamato Asdente non perché gli mancavano i denti ma perché ne aveva troppi, e siccome questi denti erano talmente fitti che gli impedivano anche di parlare.
Questo quindi era di Parma, Asdente?
Era di Parma, era di Parma e abitava quella che oggi possiamo dire è Via d'Azeglio. Questo per darvi l'idea. E viene fuori un'immagine della città nel 1200 raccontata in diretta dal primo grande cronista, dal primo grande giornalista, se vogliamo chiamarlo anche così, perché nella sua cronica lui mescola la grande storia e l'autobiografia, mette vicende che avvengono nella pianura padana, e soprattutto il periodo in cui c'è la guerra tra Federico II e il papato, e c'è la famosa battaglia di Parma con Federico II che sta tanti mesi in città e l'assedia. E quindi è una cronica talmente ricca, talmente piena di storie, di materiali, di temi su cui si può approfondire, che ci sembrava necessario da parte di mia e di Pad Adriano di fare un'edizione rivoluzionaria per questi aspetti, perché volevamo fare un'edizione che fosse leggibile a tutti, per tutti. E allora abbiamo preso, tagliato e cucito tematicamente alcuni temi della commedia e della cronica, scusami, ma è un lapsus giusto in un certo senso, e quindi poi li abbiamo commentati, abbiamo introdotto, e quindi è diventato una specie di grande romanzo, perché in realtà la cronica di Salimbene è un grande libro che si può leggere proprio come un romanzo.
Ecco, io ho letto che sono stati provati tanti esperimenti poi che non hanno funzionato. Sinceramente pensavo che non ci fosse molta carne al fuoco per Fra Salimbene. A questo punto, perché secondo te sono andati falliti e perché diciamo non è mai stato preso in considerazione più di tanto, o comunque narrato come fate voi, diffuso?
Ma perché in realtà è entrato nella nostra cultura, non solo parmigiana, molto tardi, perché dal 1200 fino al 1850 circa, a metà dell'Ottocento, il libro era un manoscritto che si poteva leggere soltanto in archivi privati, era scomparso, poi ricompare. Ludovico Muratori voleva leggerlo, sapeva già di questo manoscritto, ma non era riuscito a leggerlo, e lo si ritroverà a metà del Settecento, e verrà venduto alla Biblioteca Vaticana, dove oggi si trova, e da lì comincia la diffusione di questo libro, che ha una vicenda strana anche in città, perché uno dei primi traduttori è Ferdinando Bernini. Ferdinando Bernini è stato veramente un padre della patria, perché è stato nella Costituente, è stato un personaggio politico parmigiano molto importante, ma negli anni 20 lui è stato il professore di Guareschi. Quindi Guareschi conosce la cronica di Salimbene e sa che Salimbene, per esempio, è un grandissimo umorista, perché oltretutto, oltre ad essere un grande scrittore, essere un autore, l'autore della cronica, Salimbene è un umorista. E allora che cosa succede? Succede che grazie a questa traduzione di Ferdinando Bernini, la cronica entra dentro nella cultura parmigiana attraverso gli umoristi, e quindi si diffonde prima di tutto tra gli scrittori, e questa è una cosa straordinaria. Ci sono degli episodi che Alberto, il figlio di Guareschi, mi diceva sempre che suo padre gli citava, e quindi la conosceva bene la cronica. Lo stesso Malerba conosce bene la cronica, e tant'è vero che poi Malerba si dedica anche a scritti, racconti e romanzi dedicati al Medioevo. Infatti nell'introduzione avevo fatto fare la prefazione all'edizione della MUP proprio con di Luigi Malerba. Ero andato a Roma a trovarlo proprio per fargli fare questo. Allora, questa è la cosa straordinaria. È interessante soprattutto per gli scrittori che non la leggono, che la leggono come un libro, come un romanzo di racconti, come un libro di racconti. Questo è straordinario. Mentre invece la cronica è sempre stata utilizzata da filologi romanzi, da studiosi del Medioevo, da Carlo Arturo Quintavalle, per avere fonti certe sulla nascita, ad esempio, del battistero, del Duomo. Perché una cosa che fa meravigliosa Salimbene è quella anche di raccontare la città in un momento in cui sta nascendo come la conosciamo noi. Cioè il battistero, lui racconta come nasce il battistero, cioè suo padre, Guido de Adam, dona i terreni, vengono distrutte alcune case dove oggi c'è il battistero. Quello era territorio, era proprietà del papà, che era un crociato. Torna dalle crociate, vende dona i propri terreni per la costruzione del battistero. E il padre di Guido e il padre di Salimbene è quello che pone le prime pietre e ce lo racconta lo stesso Salimbene. Se dopo vuoi magari possiamo leggere anche qualche...
Certo, certo, qualche facciamo, pezzo. Leggiamo un passo, qualche cosa.
Sì.
Quindi diciamo che è la base della nostra città, di lì si comincia a ragionare...
Come la conosciamo noi.
Come la conosciamo
noi. Ma soprattutto
noi.
Ci dà anche l'idea di che cos'è la nostra città oggi, cioè lui coglie l'anima di questa città. Nel momento in cui nel 200 c'è una fioritura straordinaria di cultura e nasce il Duomo viene completato e racconta quando vengono poste le prime basi per il campanile del Duomo. Racconta come Ezzelino da Romano, per esempio, impedisce l'arrivo dei marmi rosa da Verona perché continuava a battagliare a Parma e quindi non si riusciva a finire il battistero. E questo è, sono tutte cronache spicciole, tra virgolette, di racconti in cui Salimbene, oltre a raccontare la grande storia, racconta anche la piccola storia, quindi la storia della città, ma anche la propria autobiografia. E questa è la cosa più interessante, più bella, perché è un livoroso, è un uomo che ama ridere, è un vendicativo, lui ce l'ha a morte con Federico II e gliene dice di tutti i colori, è figlio di un beccaio. Oppure con Segalello, questo eretico che gira la città di Parma sconvolgendo la vita religiosa e lo racconta mentre attraversa appunto le strade di Parma del 1200, quindi abbiamo proprio la cronaca in diretta, e lo insulta dicendo è un guardiano di vacche. Quindi è uno straordinario,
diciamo,
scritto.
Che non andava,
no,
insomma,
no, assolutamente
andava giù,
andava giù molto pesante.
Allora ti faccio una domanda, proviamoci, dai, magari dai. È impossibile rispondere, però immaginiamocelo, visto che poi anche è fatto di immaginazione, no?
Certo.
Il nostro passato, al di là delle biografie che leggi, pensi determinate cose e poi scopri che i personaggi erano completamente diversi in base alla mano di chi ha tradotto e o di chi ha passato poi,
certo,
il testo. Guido, cosa c'è di quello che manteniamo oggi nell'anima? Hai parlato dell'anima di Parma, no? C'è qualcosa? Eravamo così? Siamo cambiati molto, tanto, poco?
Non siamo cambiati assolutamente niente, nel senso che i parmigiani sono megalomani e continuano a essere megalomani. C'è un episodio meraviglioso in cui Salimbene racconta di questa necessità di costruire questa campana. Però i parmigiani non vogliono costruire una campana normale, questo l'abbiamo messo dentro nell'antologia, ma vogliono costruire una campana che si senta Fidenza. Questo vi dà l'idea della...
Giusto, giusto, così sarebbe
così
già un progetto
l'idea,
difficile,
esatto,
da mantenere ora, già allora, così che anni erano? 1200, ecco. Volevamo costruire la campana che si sentisse fino a Fidenza.
Esatto,
vabbè.
Quindi cercano di raccogliere il bronzo possibile, immaginabile, i materiali, i metalli che servono per fare questa campana, poi chiamano il miglior fabbricatore di campane a Parma. Quando arriva in città, questo sbaglia la campana perché la campana è sorda. Poi gli mancano le orecchie, quelle che vengono chiamate le orecchie per poterla far suonare. Quindi cosa succede? Che come sempre, questo è incredibile, si pensa sempre a grandi trasformazioni della città e poi alla fine... salta fuori che si partorisce il topolino, insomma. Questo è però la megalomania dei parmigiani e l'idea di grandezza dei parmigiani. Sono 800 anni che c'è.
Quella non se n'è mai andata.
Non se n'è mai andata.
Incredibile.
Questo è incredibile. Incredibile.
Ascolta, io vedo anche che tu ti innamori molto spesso dei personaggi dei quali parli, no?
Sì.
Guareschi, Don Camillo, insomma, c'è tutta una storia rispetto, ne ho presi due, tanto per citarne alcuni.
Sì, certo.
È così successo anche per Fra Salimbene?
Per Fra Salimbene soprattutto, perché ho scoperto la sua modernità. Insieme ad Adriano Della Valle, che è veramente stata un'esperienza anche con lui meravigliosa di tagli e cuci del testo, perché abbiamo discusso su cosa mettere all'interno, perché abbiamo scelto i personaggi danteschi, cioè troviamo tutti i personaggi danteschi che servono come fonte per raccontare e per capire che cos'è la commedia. La commedia illumina Fra Salimbene, cioè la cronica, e la cronica illumina la commedia, quindi è un testo importantissimo per la storia della cultura non solo parmigiana ma anche dantesca, per dare l'idea, e per il 200. E la cosa interessante in questo lavoro, diciamo così, di innamoramento, è che ho scoperto la sua modernità. È un testo modernissimo, nel senso che lui mescola l'autobiografia, la cronaca, la grande storia, la piccola storia, i personaggi, i miracoli, gli eventi atmosferici. E mettendo insieme tutte queste cose ne viene fuori un libro assolutamente moderno, e sembra di parlare della cosiddetta polifonia bakhtiniana del romanzo moderno. Allora ho capito che non è soltanto un testo storico, non è un testo del 1200, in realtà è un testo che ci parla ancora oggi profondamente di possibilità anche innovative sulle forme del romanzo moderno. Ad esempio, tutte queste cose che io ho detto le usa Carrère nei suoi libri. Cioè lui mescola autobiografia, saggio, tutto. E lo stesso fa Salim Bene. Addirittura Salim Bene infarcisce profondamente la sua scrittura con citazioni bibliche, ma non banali. Quelle mirate, quindi, è un uomo molto colto. È un uomo della ricca borghesia parmigiana. È uno signore che ha è un uomo che ha i libri. Pensate che la grande biblioteca di Petrarca, che era un uomo che aveva tantissimi libri, ne aveva 90.
Casa sua,
90 libri aveva. Ed era
casa tua, che quando sono venuto dovevo saltare i libri
io
che
ne ho
c'erano
quasi 15.000
alla...
a casa.
Ma adesso che ti sei coniugato felicemente c'è un po' più ordine, oppure tua moglie insieme a te per raggiungere il talamo deve passare...
Ho tre case piene di libri, quindi è un problema.
Scalini dovunque, insomma.
Esatto. E comunque no, per dare l'idea del personaggio... lui accedeva a biblioteche, era un uomo colto perché leggeva sia la cultura classica che la cultura, quindi la cultura latina e i grandi padri della Chiesa, e quindi dentro nella cronica c'è tutto questo anche, quindi un uomo colto. Però non bisogna mai dimenticare che lui è prima di tutto un predicatore, è un frate minore che predica, che vuole essere un predicatore, quindi tutta la sua scrittura è finalizzata, anche quando racconta cose terribili, finalizzata alla conversione, alla fine religioso, all'andare sulla retta via. E quindi tutti questi personaggi terribili come Zelino da Romano, Federico II, che ne fa... pensate che Federico II impicca i parmigiani, tutti parlano oggi di Federico II come grande uomo dell'umanesimo, il primo grande, ha impiccato i parmigiani vicino al ponte Caprazucca, perché una volta non c'era ancora l'oltretorrente, stava per nascere l'oltretorrente nel 1200. E quindi vi dà l'idea della...
E questo perché era successo?
Per la storia del fatto che Parma si era, dopo la scomunica a Federico II, Parma si ribella a Federico II, perché prima aveva combattuto al suo fianco, ad esempio con Bologna e con altre città, e quando viene scomunicato dal Papa, i parmigiani scelgono di stare con la Chiesa. E quindi si ribellano a Federico II, e Federico II è talmente incavolato che fonda una specie di città che si chiama Vittoria, che oggi doveva essere all'incirca dove c'è l'ospedale nuovo, all'incirca tra Vico Fertile e quelle parti lì, e vuole distruggere Parma, vuole raderla al suolo. E invece lui, quel giorno della grande battaglia, la famosa battaglia di Parma, che segnerà il destino anche della città, perché la famosa citazione «Hostis turbetur, qui a Parma virgo tu etur», cioè diciamo così, si intimoriscono, abbiano paura i nemici, perché Parma è protetta dalla Vergine, che trovate la scritta sotto il campanile in piazza Garibaldi, dove c'è la Vergine. Quello è è una cosa che segna ancora la contemporaneità e nasce in quel periodo, e siamo ancora al fatto che i fondamenti della città sono in quel periodo, quindi la città è protetta dalla Vergine, e questo non bisogna mai dimenticarlo, perché anche nel gonfalone, nel gagliardetto della città. E quindi la battaglia contro Federico II, che quel giorno va a cacciare con il falcone, i parmigiani attaccano e distruggono Vittoria. E c'è un passo che, se volete, ve lo leggo, che è un passo quasi da Giuseppe Verdi. C'è un personaggio che ruba la corona di Federico II e la porta in città.
Sentiamolo Guido, volevo con piacere.
Così pure i parmigiani portarono via all'imperatore tutto il suo tesoro, che era assai ricco e comprendeva oro, argento, pietre preziose, vasi e vestimenti, e si impossessarono di tutto il suo corredo e della sua suppellettile, e anche della corona imperiale, che era di grande peso e valore, tutta d'oro e tempestata di pietre preziose, con molte figure in rilievo lavorate, che sembravano cesellature. Era grande come una olla. Aveva il valore di dignità e di tesoro che la funzione di ornamento del capo. Avrebbe infatti coperto tutta la testa con la faccia, senza l'accorgimento di una certa pezza che la teneva alzata. Io l'ho tenuta nelle mie mani, perché si conservava nella sagrestia della cattedrale di Parma dedicata alla Beata Vergine. E quando voglio ripensare a quella corona mi viene in mente quel diadema del quale si legge, e qui comincia tutta una serie di citazioni bibliche. Però dice ancora, quindi è importante che Salimbene dice sempre continuamente: io ho visto, io ho guardato, cioè io sono stato testimone, io ho sono stato presente. Quindi è un testimone affidabile, perché lui lavora sull'idea di verità. E dice: questa corona la trovò un ometto di media statura che chiamavano scherzosamente Cortopasso, per via che non era alto, e se la portava in giro per le strade tenendola in mano come un falcone, mostrandola a tutti quelli che la volevano vedere, e va a vanto della vittoria conseguita e dello scorno sempiterno di Federico. E tutto ciò che uno poteva trovare e portar via era suo, né alcuno ardiva o presumeva di togliere alcunché agli altri. Non si sentì allora una parola di contesa o di ingiuria, cosa straordinaria se si pensa a quanto dice, e qui tutta una serie di altre citazioni bibliche.
Torniamo con Guido Conti in diretta per parlare, continuare a scoprire questa antologia Salimbene de Adam, cronica, passi scelti e introdotti da Guido Conti e dal frate francescano Adriano della Valle e tradotti da Berardo Rossi. E dunque, nell'anno dell'incarnazione del Signore 1196, si cominciò il battistero di Parma, così scrive nella copertina, nel retrocopertina, fra Salimbene. Torniamo di lì. Allora, abbiamo buttato le basi della città, abbiamo già capito che i difetti o pregi, vedi tu che come li vogliamo passare, certo, sono quelli, e torniamo quindi ad occuparci anche di quello che è una città che già comunque aveva il suo carattere, nel bene e nel male.
Ma questa è la cosa interessante dei libri. Intanto sono contento di una cosa, che siccome il libro è in vendita con la Gazzetta di Parma in tutte le edicole, quindi è veramente stata un'operazione per diffonderlo al massimo, non solo tra i parmigiani o comunque tra gli studiosi e gli studenti e gli insegnanti, questa antologia ci racconta tanto, perché questa città forse ha bisogno di un nuovo rinascimento, no? Ha bisogno di un nuovo momento di rinascita, di mettere le basi per una rinascita futura. Allora il fatto che lui racconti, per esempio, nella sua cronica racconta la grandissimo, siccome è una città ricca, è una città che può spendere, ci sono tutta una serie di palazzi, di ponti, di infrastrutture e di luoghi religiosi, per cui nel 1200 c'è la nascita del centro storico come lo conosciamo oggi, ma non solo la parte spirituale con il Duomo e il Battistero, ma anche con la parte della, diciamo così, l'altra anima, l'altra piazza, che è piazza, quella che oggi è Piazza Garibaldi, con il comune, il municipio, eccetera. Quindi troviamo già le due anime che vengono costruite in quel periodo, e su quella base, su quelle basi ci sono tutta la storia degli 800 anni della città. Quindi si torna proprio alle origini, e in quel momento lì Parma rinasce dal punto di vista architettonico. E in un certo senso io ci ho visto anche quello, una specie di contatto con quello che è oggi la mostra che c'è a Fondazione Cari Parma, con la Città d'Oro, dove si prospetta e si progetta la città del futuro, fatta e curata da Dario Costi, con un lavoro decennale sulla città, che è una visione straordinaria di quello che potrebbe essere il futuro della città dal punto di vista di una rinascita, di un ripensamento.
Ecco, allora, anticipaci qualcosa allora rispetto a questa Parma Città d'Oro, che cosa, come dovrebbe diventare, o come è in idea che diventi?
Ma l'idea è quella di ripensare, ad esempio, di riportare alla luce non le mura come erano, ma su quelle mura ripensare il rapporto tra centro e periferia in una chiave completamente diversa, con dei passaggi più green, più verdi. Ci sono veramente, io consiglio a tutti i parmigiani di andarla a vedere, perché è veramente un luogo, cioè è veramente un modo per pensare alla città com'era, ma poi su quelle, ad esempio sul tema delle mura, sul tema dei viali, di farle diventare non solo dei parcheggi, ma anche dei luoghi di più verdi dove è possibile camminare, dove è possibile passeggiare, rivivere la città in un'altra chiave. Ecco, tutto questo è stato ripensato con anche nuove modalità di collegamento, ad esempio anche tra tutti i vari luoghi d'arte. Quindi è un modo per ripensare veramente la città. L'architettura è una visione. Ecco, quello che manca forse oggi in città, se posso dire anche dal punto di vista politico, ma è quello di avere una grande visione su quello che sarà il futuro della città. Che cosa sarà Parma nel futuro? Ecco, Salimbene ci fa riflettere su questo.
E lui aveva questa visione del futuro della propria città.
Sì, perché racconta proprio l'entusiasmo, si sente nelle sue pagine, l'entusiasmo della rinascita di questi nuovi ponti, di queste nuove che vengono costruiti sul fiume, sulla Parma, di queste nuove infrastrutture che vengono costruite, di questi nuovi palazzi. Quindi c'è veramente un'idea di rinascita ed è, non dimentichiamolo, un secolo straordinario il 1200, non è soltanto il secolo di Dante, è un secolo della grande poesia toscana, della grande poesia siciliana, quindi è un momento, ci sono degli scultori incredibili, quindi veramente è un secolo rivoluzionario il 1200. Come diceva Federico Zeri, è forse il secolo da cui è partito tutto. E allora credo che sia anche dal punto di vista uno dei massimi punti di altezze artistiche e intellettuali che abbiamo avuto nella nostra storia italiana. E Salimbene con questa cronica è uno dei protagonisti, noi l'abbiamo scritto. E per capire ad esempio la cronica e per leggere bene la cronica bisogna leggere Boccaccio, e Boccaccio con il Decameron noi troviamo e abbiamo messo nell'antologia molti racconti che anticipano Boccaccio. Si sente, ci sono tutti una serie di miracoli o di personaggi come il frate Dio ti salvi, che fa delle cose tremende che non si possono neanche raccontare in radio, e che però servono per far capire come non si devono comportare i frati. Ecco, questo per dare l'idea.
Quindi che periodo era? Vogliamo raccontare, no, questo 1200? Eravamo all'interno, alla fine delle crociate, erano periodi di conflitti, di rinascite, di che cosa, Guido?
Un periodo che, come diceva il mio maestro Ezio Raimondi, è stato un periodo di scioccante per certi aspetti, perché è stato veramente un grande shock, cioè veramente l'Italia usciva dal Medioevo e stava entrando nel Rinascimento, e quindi è un secolo di passaggio. E come sempre nei secoli di passaggio, quelle che si chiama crisi, no? I periodi di crisi, anche se poi in realtà secondo me siamo sempre in crisi, siamo sempre in momenti di passaggio, e credo che anche questo periodo sia un periodo di dove abbiamo abbandonato, abbiamo perso molte valori e molte certezze dal punto di vista non solo culturale. Ci sono dei momenti di passaggio in cui si cercano strade nuove dal punto di vista artistico, intellettuale, e Salimbene è uno di questi. Il fatto che poi venga riscoperto solo a metà dell'Ottocento e soprattutto nel Novecento, una delle traduzioni più interessanti è quella di un altro scrittore parmigiano che è Giuseppe Tonna, che era di Sissa, è un altro grandissimo traduttore, un grandissimo scrittore di favole padane, e dà la dimostrazione che questo è un testo che entra tardi nella cultura nostra e forse andrebbe rimesso nelle antologie scolastiche per raccontare un 200 completamente diverso. Poi c'è un'altra cosa: nelle antologie si parla sempre della cultura latina e della cultura italiana, del volgare, no? Invece queste due culture si intrecciano continuamente, perché il latino di Salimbene è un latino molto volgarizzato. Ci sono delle parole in cui lui reinventa il latino prendendo dal volgare. Ad esempio c'è una parte, lui rimane molto colpito dall'arrivo dei tordi, no? E queste nuvole di tordi che, guarda caso, Dante poi li usa per fare raccontare nel quinto canto dell'Inferno Paolo e Francesca. Quindi queste nuvole di tordi che arrivano nel 1200 e si cominciano a diffondere in tutta la pianura padana, e non solo in pianura padana, e colpiscono l'immaginario degli scrittori. sapete come lo chiama lui? Turulì. Perché non avevano la parola tordo, cioè non sapevano come...
Non esisteva proprio, non esisteva il termine.
Esatto, allora tutta questa cultura in cui si mescola il latino anche dal punto di vista grammaticale e le parole volgari che entrano latinizzate sarà quello che porterà poi nel 1500 a un altro grandissimo scrittore mantovano che è il Baldus, il Folengo, Teofilo Folengo, con la poesia maccaronica dove si mescola il volgare e i dialetti emiliani con il latino. Quindi dà l'idea proprio di una tradizione, anche lì bisogna ripartire da Salimbene per capire quello che succede poi anche nel 1500. Ecco, questo è un po' una pietra miliare, quella che vogliamo, che abbiamo pensato di fare appunto con la Gazzetta e con il Comune di Parma, perché il Comune di Parma distribuirà 500 copie in tutte le scuole, una per ogni classe, però dovrebbe essere un libro che, siccome racconta l'anima dei parmigiani, abbiamo spinto anche molte parti appunto della storia parmigiana, c'è la prima attestazione ad esempio delle lasagne o del...
Incredibile.
Sì,
incredibile.
Oppure del dialetto parmigiano, insomma, perché si sente che sta nascendo anche lì il dialetto come forme, diciamo così, di volgare, e lui le cita, vengono proprio, tra virgolette, vengono citate proprio parole, frasi intere. E Salimbene veramente è l'origine di tutto, è per molti aspetti l'origine di tutto ed è una fonte straordinaria per la storia dell'arte, la cultura del 200, la cultura parmigiana, la letteratura non solo parmigiana ma la letteratura per la scuola, e quindi è un testo che bisogna conoscere, bisogna leggere.
Ma immagino quante sorprese tu avrei avuto, no? Quando ti capitavano queste traduzioni.
Continue, cioè, ad esempio c'è un racconto bellissimo in cui c'è questo contadino ignorante che non sa né leggere né scrivere, che vuole andare a sentire le omelie di frate, di un frate famoso, e lui dista 30 km dalla... è un racconto molto breve, è un racconto bellissimo. E a un certo momento il suo padrone glielo nega, lui comincia a lavorare e sente a distanza di 30 km la voce di questo frate, e lui impara a memoria tutta la sua omelia, e questo è un fatto miracoloso. Allora, tutto questo sembra di leggere Cavazzoni, sembra di leggere gli autori contemporanei, sembra di leggere scrittori che scrivono oggi. Allora pone delle domande, ad esempio, su che cos'è una tradizione, cosa vuol dire scrivere sul territorio, cosa vuol dire essere scrittori oggi o lavorare su idee come la follia, come certe tematiche che sembrano molto moderne in realtà sono molto antiche. E quindi è la persistenza della cultura che è interessante, non le fuffe di moda o delle mode letterarie di oggi.
Guido, Salimbene de Adam, Cronica, parliamo di questa antologia Passi scelti e curati e introdotti da Guido Conti e Adriano Della Valle, tradotti da Berardo Rossi, entrambi frati francescani, giusto? Dici bene?
Sì,
dico bene?
Sì, sì.
Guido, lo troviamo in vendita con la Gazzetta di Parma, una cosa per sentirsi un po' quelli che sono i racconti, no, di tempi non sospetti, visto che si tratta di mille anni fa, non è che c'erano degli, esatto, anni 50, eccetera, eccetera.
No, esatto.
Acquistiamo questo libro, leggiamolo, perdiamoci nel vedere come eravamo e da dove siamo in realtà arrivati.
Ho avuto veramente una grande soddisfazione da parte di molti lettori che mi hanno fermato e l'hanno letto, erano un po' titubanti perché dicevano ma un libro del 1200, in realtà hanno scoperto un grandissimo scrittore e mi hanno ringraziato insieme a me, insieme ad Adriano Della Valle, appunto per avere costruito un modello nuovo di cultura, cioè c'è bisogno di strumenti nuovi per un'urgenza didattica che si sente sia nella scuola che nell'università, in tutti i campi, perché siamo in un momento di passaggio straordinario, e quindi questa è la risposta ad una urgenza didattica che abbiamo cercato di raccontare in una maniera diversa.
Guido, ricordiamo ai nostri ascoltatori che potranno ritrovare questa intervista all'interno del nostro podcast, che verrà pubblicato fra circa nemmeno 30 minuti, quindi avranno tutti la possibilità di recuperare questo tuo...
La faremo
importante
girare.
Rimarrà un documento, perché poi, visto che si devono fare i giochi per la città, esatto, si stanno facendo anche per questo paese, ai noi, che sta vivendo questa situazione.
Certo.
Un po' in bilico, diciamo, sotto tanti aspetti, poi magari riascoltarla, eh? Vedremo se avremo avuto delle situazioni da un punto di vista diverso oppure consono a quello che sta succedendo.
Perfetto.
Guido, a prestissimo. Grazie.
Grazie, leggete Salim bene.
Radio Parma 102-104.